Allora,
il mio panel è parzialmente assente, quindi adesso pian piano cercheremo di convincere i relatori a rientrare. E intanto, giusto per entrare nella dimensione, almeno prenderla anche in modo un po' largo. Vi faccio vedere un'applicazione che è stata realizzata da uno studente tedesco, sempre che si colleghi. Ok. Voi vedete, lui ha chiesto tutti i suoi dati alla società telefonica e li ha incrociati con la georeferenziazione e in più con i vari tweet che compaiono qua in questa zona, che lui via via nella giornata, nell'arco dei mesi, rilanciava. Allora, questo è sicuramente un piccolo esempio di una parte molto piccola di dati che vengono raccolti da un soggetto privato, e come possono essere intrecciati con altri dati che noi pubblicamente e consapevolmente rendiamo pubblici. Allora, un po' tornando sul discorso anche della democrazia, c'è una duplice faccia dei big data. C'è un aspetto sicuramente positivo, la capacità di analisi, la capacità predittiva. Cosa importante, lo dico perché magari non tutti conoscono in modo specifico questo tema, i big data non sono solo raccolta di dati. I big data sono il passaggio da quello che è il modello tradizionale basato sulla profilazione, sul profilo individuale, a un modello di tipo predittivo. Cioè io raccolgo molti dati e con quei molti dati riesco a sapere cosa succederà, come evolve un trend, in maniera quantistica, non statistica tra l'altro. E quindi c'è anche un problema a livello scientifico di apprezzare la bontà dei risultati dei big data. Perché un conto è fare un'analisi di tipo statistico con una certezza, con un campione predefinito, altro conto è invece usare un metodo di tipo quantitativo che raccoglie molto e quindi cerca di capire dal molto, da come si muove questa massa di dati e cosa succede. I big data hanno quindi una forza positiva: raccogliere molti dati per una pubblica amministrazione, per un privato, può voler dire offrire servizi migliori, offrire servizi di maggior qualità e riuscire appunto a pensare anche quello che deve ancora avvenire, ma hanno tutta una serie di implicazioni varie, che sono sia di controllo sociale, sia di competizione tra soggetti pubblici e privati, via dicendo. Allora, ecco perché questo panel è un po' eterogeneo, nel senso che si parla di vari aspetti, sia molto legati per un po' il taglio che si è dato rispetto al convegno al ruolo del controllo sociale, del ruolo della PA, e quindi toccheremo vari elementi e poi cercheremo un po' di raccordarli attraverso il dialogo finale tra i vari oratori. Quindi non rubo ulteriore tempo e lascio la parola a Giuseppe Vaciago.
Buongiorno a tutti, tremo al pensiero che non funzioni, perché sennò Alessandro mi punirà.
No, il tecnico funziona tutto.
Sarebbe solo colpa mia. Meno male. Allora, perdonatemi ancora un secondo. Il tema di oggi, innanzitutto, io sono Giuseppe Vaciago, sono un avvocato penalista, insegno informatica giuridica all'Università dell'Insubria e collaboro con l'Università Bicocca. Non sono interessato agli update per ora. E il tema di oggi è, spero che non ci siano troppi bolognesi in sala, perché assomiglierebbe un po' a un insulto, perché si parla di SocMint, e quindi che sarebbe nient'altro che... sembrava funzionasse tutto.
Non è una questione di soluzione, è una questione di errore.
pubblica monitor. Allora tolgo il monitor. Sì, diventa molto difficile adesso ritracciare la freccia. Ok. Ce la facciamo? Vedete? Ok, perfetto. Vedo da qua. Vedrò in basso, chiedo scusa. Stiamo parlando quindi di social media intelligence. Partiamo quindi dall'inizio. Che è una particolare categoria di big data, quelli che appunto sono i dati che provengono dai social media e che possono essere utilizzati per anche finalità di controllo sociale, di prevenzione, anche di crimini, quindi come diceva giustamente Alessandro, in maniera positiva o anche in maniera negativa. Quali sono questi dati? Ormai sono numeri che sono noti ai più, parliamo di 500 milioni di utenti di Twitter, questo non è un dato aggiornato, oppure parliamo di 250 milioni di foto al giorno per Facebook, oppure parliamo del 10% del traffico di internet e di YouTube, solo per fare degli esempi ovviamente. E quali sono le possibilità di analisi, le possibilità di utilizzo che vengono fatte di questi social media intelligence content, potremmo dire, cioè contenuti che provengono dalla intelligenza dei social media? Innanzitutto un diretto contatto con il pubblico, quindi c'è questo primo aspetto che è quello che a me un po' incuriosisce di più. Un esempio concreto è quello della polizia di Manchester, che ha generato una pagina Facebook piuttosto particolare, perché vengono segnalati i crimini più rilevanti. Meno male che dicono appunto che non è monitorata 24 ore al giorno e non può essere utilizzata per sporgere denuncia, meno male che c'è questo alert, perché sennò sarebbe divertente a livello di privacy nel momento stesso in cui si generassero denunce online di questo tipo. Però la polizia di Manchester cosa fa? Dà la possibilità di interagire e commentare sulla pagina Facebook i procedimenti penali più interessanti, dove magari c'è bisogno dell'intelligenza collettiva, della wisdom of the crowd, cioè della intelligenza di tutti per poter risolvere un crimine. Questo a discapito, permettetemi, della privacy, perché ovviamente andiamo a colpire e segnalare procedimenti che sono in corso dove magari non c'è assolutamente neanche un reato e quindi sono semplicemente indagini. Questo è un dato abbastanza interessante da valutare. Però secondo me l'aspetto più affascinante è analisi e predizione. Tutti voi, almeno per me è stato un film simbolo, Minority Report, soprattutto per, diciamo, l'utilizzo fantasmagorico di Tom Cruise sui vari monitor. Adesso questa sembra essere diventata realtà. Vi consiglio a tutti di leggere il white paper Big Data Solution for Law Enforcement della CTO Labs e di andare a studiare il cosiddetto software PredPol. PredPol è un software utilizzato abitualmente adesso dalla polizia di Los Angeles, ma anche dalla polizia di Washington e di New York, è in via di sperimentazione per queste due forze dell'ordine, queste ultime due. E cosa fa questo software? Mappa il territorio attraverso degli hotspot dove vengono inseriti principalmente i dati, gli ultimi dati della polizia giudiziaria, quindi tutti gli ultimi crimini dell'ultimo anno. È stato inserito più di 1 milione di dati nell'ultimo anno nella polizia di Los Angeles, ma vengono incrociati questi dati con altri dati, per esempio quello del grado di povertà, di determinati altri open data, anche etnia, eccetera, eccetera, per determinare una sorta di algoritmo che consente di predire dove avverrà il prossimo reato. Secondo le statistiche americane, che mi affascinano sempre, ovviamente la riduzione del crimine è diminuita dalla metà e è raddoppiato la capacità predittiva dei reati. Questi sono i dati di PredPol. Vuol dire sostanzialmente che attraverso questi dati, che sono dati, se vogliamo, pubblici, c'è la possibilità di predire dove avverrà il reato e quindi di agire in prevenzione e non più in maniera reattiva. Questo è sicuramente un software molto interessante da analizzare, anche questo dal punto di vista di privacy. Predizione, ma anche analisi. Pensiamo all'episodio della rivolta di Londra di agosto 2011. Cosa è successo? Mark Duggan viene ucciso da un agente a Londra il 4 agosto 2011, si diffonde la notizia delle modalità dell'uccisione di Mark Duggan il 6 agosto 2011 e viene diffusa attraverso i social media. Il giorno dopo, 7 agosto 2011, scoppia la rivolta. La polizia di Londra dice: se noi avessimo potuto analizzare quei dati in maniera più intelligente, in maniera più efficace, avremmo potuto prevenire quella rivolta, perché la rivolta, secondo la polizia di Londra, ha avuto un denominatore molto comune, molto forte nei social media. Quindi c'è un'attività di analisi. C'è qualcosa? No, no, ok, no, perfetto. Terza categoria, che è ben nota a tutti voi e quindi andrò molto velocemente, è quella della sorveglianza. Forse però magari non tutti voi è noto il tema, diciamo, di acquisti. Però partiamo da, non ce l'ho con Facebook, ma da due episodi che riguardano Facebook. Il primo è la chat surveillance. Vito Roberto Palazzolo, tesoriere della mafia, viene arrestato dopo 20 anni di latitanza per una chat su Facebook. Prima viene identificato, perché viene identificato il suo profilo, e poi viene chiesta a Facebook la possibilità di intercettare la chat. Viene intercettata la chat, si capisce esattamente in che hotel si trova e viene arrestato nel suo hotel dopo 20 anni di latitanza grazie appunto al suo profilo Facebook. Non sono noti però i dettagli di quali sono le modalità con cui è avvenuta l'intercettazione, perché è un'indagine ancora in corso. Grooming online, forse ancora più preoccupante. Vorrei parlare delle ore di foto DNA e delle problematiche che potrebbe generare a livello di privacy. Un nuovo software, vi consiglio a tutti di magari googlarlo e vedere quali sono le potenzialità di foto DNA e del riconoscimento facciale che può avere questo tipo di software. Quello su cui mi voglio riconcentrare è su un altro algoritmo, altrettanto pericoloso. Si chiama Adaptive Grooming Policy Network Algorithm, che è praticamente un algoritmo che, dati determinati requisiti, per esempio l'età dei due profili Facebook, dati per esempio il tipo di contenuti, certe parole chiave che i pedofili utilizzano, va a carpire queste chat e immediatamente dare queste chat, senza che vengano lette da Facebook e vagliate da Facebook per motivi, perdonatemi la battuta, di privacy, e le dà alla polizia. Questo è un accordo purtroppo non tanto formalizzato, ma che esiste. Lo stesso appunto Morozov ne fa menzione in suo articolo, ma poi ci sono fonti più o meno ufficiali che dicono che funziona così, e vi rendete conto del rischio. Cioè, io che chatto con mio figlio su Facebook e che utilizzo determinate parole chiave e che rientro in quel range di età, potrei essere intercettato perché un potenziale pedofilo. Questo è un altro aspetto, diciamo, dei big data da valutare. Quarto e ultima categoria, identificazione digitale e geolocalizzazione. Appunto, l'identificazione digitale è un tema, secondo me, del futuro, la geolocalizzazione ormai è già del passato. L'identificazione digitale, vi faccio riflettere su questo piccolo software creato da Alessandro Acquisti. Anche lui, vi consiglio lo studio che ha fatto appunto della Carnegie Mellon University, credo, le face recognition attraverso i social media. Una semplice app che permette, attraverso la realtà aumentata, di scattare una foto a qualunque soggetto. Questa foto viene confrontata con un database di tutti i social media e viene identificato il soggetto in tempo reale. Questo è futuro, grazie a Dio, perché ovviamente sono talmente tanti i dati da analizzare che non si può fare in real time oggi. Quindi io non posso scattare la foto a lei e immediatamente sapere attraverso i suoi social network, quindi riconoscere la sua faccia e poi sapere chi è, quali sono i suoi interessi, eccetera. Lo posso fare se avessi, diciamo, una potenza di calcolo superiore, che è quella che mi viene consentita da questa application. Ma domani, quando le potenze di calcolo potranno consentirlo, io posso scattare una foto a chiunque passando per strada e riconoscere la sua faccia. Questo è un profilo molto interessante, uno strumento di controllo sociale, ma non solo. Motivo per cui i grandi player oggi stanno investendo sulla face recognition. Geolocalizzazione, app, Foursquare, tema che sicuramente conoscete tutti, quello della geolocalizzazione. Nel momento stesso in cui utilizziamo un dispositivo mobile, veniamo geolocalizzati, ci piaccia o non ci piaccia, e questo sono dati estremamente utili per chi fa indagini. Abbiamo fatto questa panoramica, arrivo alle conclusioni. Qual è la considerazione che posso fare? Che le attitudini sociali circa ciò che è privato e ciò che è pubblico, e quindi tra ciò che viola la privacy e ciò che non la viola, sono in continua evoluzione e sfumate. Ma questa è una considerazione di carattere etico, se vogliamo, di carattere sociale. Ma a livello legale, come ci poniamo noi di fronte questi big data, che poi io li declino nei social media perché sono l'argomento di cui devo discutere oggi? Con dei gran punti di domanda. La data retention può essere un argomento? No, scordiamocela, la data retention è semplicemente una normativa sbagliata, applicata a livello europeo applicata a livello nazionale, pur essendo una direttiva europea, in modo assolutamente difforme. Potrei parlare delle ore di data retention, ma è uno degli argomenti più noiosi di cui si possa parlare in generale, quindi passerò al prossimo. Qual è la cosa più interessante invece? La third party doctrine degli Stati Uniti. Cos'è la third party doctrine? È una teoria introdotta nel 1978, quindi pensate bene a quando è stata introdotta, per la possibilità di considerare i dati che noi diamo alla banca nel momento stesso in cui abbiamo un conto in banca, quindi i classici dati bancari, non pubblici, perché noi ci spossessiamo di questi dati. Questa è una teoria molto interessante, che ha preso piede negli Stati Uniti e potrebbe essere riutilizzata anche per dar forza al concetto di non privacy dei big data o dei social media data. Esempio concreto, caso Twitter, che mi ha molto affascinato, ve lo descrivo brevemente. Alessandro, sono verso la fine, ma se vado fuori tempo interrompimi. Occupy Wall Street, caso appunto di Malcolm Harris, che è un militante di questa associazione, che ha fatto una manifestazione a New York. Come ben sapete, gli Stati Uniti sono patria della freedom of speech, però la manifestazione si può fare solo se non si interrompe il traffico stradale, perché se no è una violazione penale, se no viene arrestato. Quindi tu puoi fare la manifestazione però sui marciapiedi, perché se entri un attimo sul ciglio stradale è una violazione penale. Quindi loro avevano fatto una manifestazione sul marciapiede del ponte Williamsburg, che collega Brooklyn con Manhattan. Ovviamente, essendo molti, a un certo punto hanno debordato, sono andati sulla strada, la polizia è intervenuta e ha arrestato 500 persone, tra cui Malcolm Harris. Qual è la tesi di Malcolm Harris? La tesi di Malcolm Harris difensiva, più che legittima, è: non ci stavamo nel marciapiede, punto e basta, quindi abbiamo dovuto andare sulla strada. Però gli americani hanno detto no, perché tu hai twittato determinate informazioni cercando di coinvolgere le persone ad andare ad occupare la strada. Questi tweet, questa è la particolarità, sono però stati cancellati da Malcolm Harris. Quindi la polizia si trova costretta a chiedere i tweet a Twitter. A questo punto si pone la problematica giuridica di che valore hanno questi Twitter. Sono protetti o non sono protetti dal quarto emendamento? Di per sé non sarebbero protetti perché sono pubblici, ma nel momento, il quarto emendamento è l'emendamento che tutela la privacy, giusto per andare un po' in fretta, ma nel momento stesso in cui vengono cancellati, punto di domanda, a questo punto viene introdotta la teoria della third party doctrine. Si perde il possesso di un'informazione nel momento stesso in cui viene data ad un soggetto terzo. Teoria del 1976, chiedo scusa, ripresa oggi. Andiamo in questa direzione? È molto preoccupante. La mia domanda è quindi: qual è la reasonable expectation of privacy, cioè che è la base fondante negli Stati Uniti per sostenere se un dato è tutelato o meno dalla privacy, dei dati presenti nei social media? E mi viene in mente un altro esempio abbastanza fuori dal contesto, e ogni riferimento ai dati presenti nei social media riferibili a spazzatura è assolutamente casuale. Per cui c'è un State of California versus Greenwood che dice che i giudici non hanno riconosciuto una reasonable expectation of privacy per un sacchetto della spazzatura lasciato in mezzo alla strada. Allora, io ovviamente sto cercando di immaginarmi in che direzione stiamo andando, e sicuramente andremo verso questa direzione di ritenere i big data, essendo ovviamente pubblici, alla stessa stregua del sacchetto della spazzatura per cui si può rovistare. E arrivo a delle due conclusioni finali. Non possiamo considerare i big data presenti nei social media come spazzatura per due ordini di ragione. Sicuramente non quella che non lo siano veramente, ma questa è l'ultima battuta. Le capacità di analisi dei big data sono estremamente superiori. Abbiamo visto prima, ricordiamoci, analisi, predizione, sorveglianza, identificazione, geolocalizzazione. Mettendo insieme queste capacità di analisi, ovviamente non possiamo pensare che siano allo stesso modo. E la seconda, banale, stupida, ma assolutamente vera considerazione, che è molto, ma molto più comodo fare un'indagine sui nostri social media che sui nostri rifiuti. Ok, io con questo vi saluto. Grazie per l'attenzione.
Grazie Giuseppe, perché è stato bravissimo, è stato nei tempi e ha toccato un sacco di argomenti, basterebbero solo questi per trattare a lungo. Però direi, raccogliamo le suggestioni dai vari relatori e poi cerchiamo di metterle assieme. Adesso lascio la parola all'avvocato Vertua e... Qua passiamo alla modalità tecnica, al cloud, che è molto legata ai big data perché è il vettore tecnologico per gestire quantomeno questi big data.
Buongiorno a tutti, sono Valerio Vertua, sono avvocato, mi occupo di queste tematiche da vario tempo, tra l'altro sono uno dei cofondatori di CCI Italy Chapter, che è il capitolo italiano di questa associazione americana che si occupa nell'ambito del cloud, della sicurezza su cloud. Questa slide l'ho messa semplicemente perché dopo è scontato che sapete tutti questo tipo di classificazione operata dal NIST americano. A me quello che importa sui modelli di utilizzo di servizio, perché ovviamente questo impatta sulla tipologia di contratto, sulla tipologia di servizio quando si tratta di cloud e quindi i suoi riflessi nell'ambito dei cittadini, che cosa devono stare attenti e a che cosa rischiano di fatto. Degli esempi di utilizzo del cloud da parte della pubblica amministrazione sono veramente molteplici. Qua vi ho fatto un piccolissimo elenco. Si va dal primo, fatto operato dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Pisa, dove usa Dropbox. Cioè qua viene fatto un utilizzo, l'avvocato attraverso delle postazioni può chiedere, analizzare il fascicolo e chiedere le copie del fascicolo penale, copie che poi verranno effettuate e caricate su Dropbox rimarranno per un periodo abbastanza limitato, però intanto sono su Dropbox. Dropbox è una figura un po' particolare che tutti voi conoscete. Fino ai primi mesi di quest'anno gran parte degli utilizzi medi che la gente faceva di Dropbox era totalmente illegittimi, in quanto Dropbox non usava nessuna protezione riconosciuta dalla normativa europea. Solamente nel febbraio-marzo ha finalmente aderito al protocollo Safe Harbor e quindi è diventato compliance con la normativa europea. Un altro esempio è la Regione Lombardia, che sta facendo utilizzo massivo del cloud computing. Il riferimento all'open data della Lombardia, dove vi metto il link, qua stanno usando la piattaforma Socrata, www.socrata.com. Il progetto poi Share Scuola è adottato da parecchie scuole piemontesi della Val d'Aosta e qua è un sistema dove vengono messe a disposizione delle piattaforme cloud per le scuole per tutte le loro attività. L'esempio diciamo più interessante è la totale cloudizzazione, termine che mi sono inventato sul momento, dell'ASL 8 di Asolo. Questa ASL è passata totalmente su cloud, quindi tutto viene gestito attraverso cloud e c'è un'interazione costante con i cittadini. Altri esempi sono il Comune di Cesena, che ha adottato i servizi di Google Enterprise, oppure il Comune di Lecco, che si avvale degli strumenti di Microsoft Exchange, Online, Office, Live, eccetera. È fortemente interessata, che sta implementando un bel sistema, è la Banca d'Italia con la Web Farm. Tutto questo, alla fin fine, è ripreso da questa nota finale che vi ho messo sugli obiettivi dell'agenda digitale, dove proprio uno degli obiettivi strategici italiani è proprio quello di portare la pubblica amministrazione su cloud. Quindi non sono scelte a caso, ma sono scelte mirate e per cui anche le nostre istituzioni le stanno ponendo proprio come obiettivi strategici nazionali. Ovviamente le criticità quando si parla di cloud, visto dal punto di vista poi non solo della pubblica amministrazione che utilizza, ma per l'oggetto del mio tema di oggi, dalla parte del cittadino, sono tutti i rischi potenziali che questo tipo di sistema che questo comporta. Innanzitutto abbiamo una priorità di soggetti interessati. Già semplicemente parlare di cloud service provider è una parolona, perché qua spesso abbiamo più di un soggetto. L'esempio tipico vi facevo inizialmente su Dropbox, Dropbox non è l'unico soggetto. Voi fate un contratto su Dropbox, ma Dropbox non ha neanche, come voi tutti sapete, probabilmente non ha neanche un server. Si appoggia il server di Amazon S3, per esempio. Poi c'è il problema del trattamento di sicurezza di dati, che ovviamente è fondamentale per il cittadino, con la possibilità di attacchi interni, ma questo tutto sommato è abbastanza limitato, contrariamente a quello che invece è uno degli elementi di criticità maggiore nelle industrie private. Qua invece il rischio più grosso sono gli attacchi esterni. E poi la classica problematica quando si parla di cloud, il controllo sui dati e la decolizzazione, perché a questo punto c'è la solita domanda: i dati dove sono? E spesso è difficilissimo dare una risposta esaustiva di dove sono, perché spesso sono splittati su più server posti in giro per il pianeta. E questa è una problematica a livello privacy veramente enorme. Un'altra problematica che spesso si sottovaluta, tranne poi quando esplode in faccia, è il lock-in, cioè tutte quelle clausole contrattuali per cui voi siete legati a filo doppio con il fornitore di servizi cloud. Perché ovviamente il problema è che se i dati vengono trattati con dei formati proprietari, possono esserci delle serie problematiche a cambiare vendor. L'altra problematica interessante è quella delle SLA, cioè quella di poter usare dei servizi cloud con dei livelli di affidabilità standard, elevati, in modo tale da poter avere i dati sempre in linea, che è uno dei principi cardine sia della privacy, quindi la disponibilità del dato, ma sia anche di un sistema efficiente. Poi ci sono tutte le altre problematiche che io catalogo conservazione, perdita e cancellazione, e cioè bisogna avere l'affidabilità del cloud, del service provider, perché ovviamente se questo fallisce o viene venduto, eccetera. Il problema di quali sono le policy sulla data breach. Ci sono stati recentemente dei provvedimenti a livello del garante italiano per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, che prevede le esposizioni ben precise sul data breach. Data breach è un'altra di quelle problematiche che è stata e che verrà normata in maniera ben precisa dal regolamento UE quando entrerà in funzione. Il problema poi è la cancellazione dei dati. Quando io mi interessa cancellare i dati, quando i dati devono essere cancellati, quindi sto parlando della pubblica amministrazione che vuole cancellare dei dati, sono veramente cancellati o non sono cancellati? Questa è una di quelle problematiche che ovviamente interessa la PA, ma interessa ancora di più il cittadino nei riguardi del fornitore del servizio. E quindi tutto ciò si traduce nella problematica quanto è adeguato e quanto è inadeguata l'offerta di un servizio cloud. Da un punto di vista normativo c'è un po' un vuoto, nel senso che ci sono principi, ma non è ancora una materia completamente normata, non esiste ancora un contratto tipico cloud. Quindi la disciplina o l'impianto legale per far funzionare tutto questo mondo si raccoglie in vari punti. Prima di tutto ovviamente il codice a protezione dei dati, che dà tutta una serie di principi sufficientemente elastici per porsi tutta una serie di problematiche e condizionare l'utilizzo anche di questi sistemi. Il garante su questo si è pronunciato già l'anno scorso con delle linee guida per tutti i cittadini, quest'anno ha rifatto un'altra guida diretta anche alla pubblica amministrazione proprio per l'utilizzo del cloud. Sono però a livelli solo di consigli, sono solo delle linee direttive, ma non hanno ancora una forza cogente, anche perché manca l'impianto, come vi dicevo, di una norma ad hoc. Nell'ambito della PA sicuramente è fondamentale il codice di amministrazione digitale. Il fatto che tante pubbliche amministrazioni stiano passando a cloud è proprio in forza del CAD. C'è questo documento interessantissimo, raccomandazioni e proposte sull'utilizzo del cloud, che mi sembra fatto direi discretamente bene, del giugno di quest'anno della DigitPA. Questo è un documento di 50 pagine, 55 per la precisione, dove veramente vengono analizzati molti aspetti, dove vengono individuati tutti i soggetti partecipanti e quindi direi che al momento è forse una delle guide migliori che possa esistere per guidare la pubblica amministrazione in questo settore. Poi diventa determinante ovviamente, l'avete già capito da qualche esempio della slide precedente, il contratto. Il contratto è la cosa più importante che ci sia. Su che cosa è il contratto, cioè che tipo di contratto regola il cloud computing, qua ci sono delle suddivisioni di vari autori. Microsoft per esempio tuttora porta avanti l'idea che si tratti di un contratto di licenza, ma perché loro sono standardizzati fondamentalmente a tutto il loro mondo a parlare di contratti di licenza. La maggioranza degli autori invece prevede che il contratto sia soprattutto un contratto di appalti di servizi, possa essere configurato con un appalto di servizi, e nell'ambito di questo per esempio le raccomandazioni della DigitPA fa il passaggio dicendo: se è un contratto di appalto di servizi, allora dovete applicare anche la normativa sull'appalto pubblico, e quindi con tutta una serie di garanzie inerenti. Ho messo fra parentesi responsabilità amministrativa degli enti, la 231 del 2001, perché mediamente non si applica alla pubblica amministrazione, tranne per tutta una serie di casi, per esempio aziende ospedaliere con almeno il 50% di partecipazione privata ci sono già presi delle condanne da parte della Corte di Cassazione, applicando proprio la 231. Oppure viene fatto il caso quando la pubblica amministrazione diventa lei un cloud service provider, per il momento in cui un ente della pubblica amministrazione mette su o crea un sistema di cloud computing, ma perché fornisce questo come attività, allora diventa un ente pubblico economico e quindi sicuramente rientra 231. Da ultimo, citato argomento UE, perché voi saprete che a fine gennaio è stata emanata la bozza quasi definitiva di questo argomento UE, che voi sapete che la differenza fra argomento UE e direttiva è che l'argomento UE è immediatamente applicabile nel momento in cui viene, diventerà legge, finalmente verrà, si presume l'anno prossimo, però qua continuano a parlare di voci, non si sa ancora quando. E la grosso pregio di questo documento, che comunque potrebbe essere migliorato su alcuni punti, è prima di tutto avremo un'unica normativa identica per tutti gli Stati membri. Quindi non ci sarà più delle micro differenze, a volte macro differenze, nel recepimento delle normative privacy nei vari Stati membri. E secondo, il regolamento UE prevede proprio dei titoli relativi al cloud computing, quindi sarà un'attività parzialmente normata. Compliance. Con questo quadro, con questi possibili rischi, con questi strumenti giuridici, che cosa si può fare per cercare di tutelare, seppur ovviamente queste qua sono piccole pillole perché bisognerebbe parlare qualche ora di questo argomento, ma che cosa si può dire o che cosa è auspicabile che venga posto in essere per tutelare maggiormente il cittadino? Beh, tecniche di cifrature e a volte di anonimizzazione dei dati. In generale io credo molto più nella cifratura e non l'anonimizzazione, perché l'anonimizzazione va bene solo per determinati casi specifici. Il garante su un provvedimento su cui si è chiusa la consultazione pubblica un mese fa lo usava o lo propone come strumento quando succede, quando abbiamo eventi di data breach, per vedere se e in che circostanze comunicare questi data breach. Secondo me l'anonimizzazione è molto debole come strumento, perché io posso sì anonimizzare un dato fra il titolare e il dato stesso, ma già se il dato contiene degli altri interessati, automaticamente lì l'anonimizzazione non ce l'ho, perché altrimenti vorrebbe dire che io devo fare un lavoro così pervasivo sul dato che a mio modo di vedere non va bene che lo possa fare un service provider. Vi dicevo prima l'appalto pubblico di servizi. Nel momento in cui, come la maggioranza degli autori abbastanza concorde, ritiene che i contratti di cloud computing sono contratti di appalto di servizi, allora devi applicare la normativa sull'appalto pubblico e quindi da lì una serie di norme a garanzia per il cittadino ci sono o quantomeno dovrebbero esserci. Credo molto poi, va bene, l'obbligo del consenso per una serie di trattamenti da parte della pubblica amministrazione, ma nell'informativa e quindi nella trasparenza. L'informativa è un documento che io cito sempre in questi tipi di convegni quando si parla di cloud o comunque quando si parla di privacy, perché è un documento particolarmente sottovalutato, è un documento che invece in ambito, nell'ambito legale è molto discusso, ma secondo me è la prima vera fonte di difesa del cittadino di fronte alle problematiche privacy. Più l'informativa è fatta bene, più l'informativa dà tutta una serie di risposte, peraltro prevista normativa, lì avete già una base per potervi muovere. E spesso noi legali riusciamo anche a vincere tutta una serie di problematiche, di cause, proprio perché l'informativa è fatta male. Quindi l'informativa non va mai sottovalutata, a mio modo di vedere. Ovviamente poi misure minime e misure idonee, qui il solito problema, lo sviluppo tecnologico è in continua evoluzione, le misure da adottare devono pertanto essere sempre quelle all'avanguardia, quindi se le misure minime vanno bene proprio per avere un minimo di standard accettabile, qualsiasi pubblica amministrazione voglia avvalersi seriamente di un sistema cloud deve pretendere delle misure idonee stringenti. Ed è per quello che segno prior delivery agreement, che dovrebbero essere come le SLA, che ci potessero essere sui contratti delle previsioni di questo tipo. E poi ovviamente l'evoluzione culturale normativa sarà quella che darà il massimo delle garanzie del cittadino, perché ovviamente più lo strumento è utilizzato, più è capito, più pervade la nostra realtà, più verrà disciplinato normativamente e in parte contrattualmente. Grazie.
Grazie per l'intervento che sinteticamente ha tracciato quelle che sono le criticità e alcune delle problematiche legate al cloud computing. Volevo segnalarvi, se riesco a collegare il mio monitor, al sistema, che nel sito principale di Nexa voi trovate un link alla pagina di Nexa dove ci si occupa di cloud computing. Si è spento il monitor. Dove si trova il cloud computing, e lì trovate tutte quelle che sono i provvedimenti europei, americani e anche nazionali in materia di cloud computing, nonché una ricerca che come centro Nexa abbiamo svolto sul cloud nelle pubbliche amministrazioni. Ecco, questa è la pagina, vedete, cloud computing, e trovate anche il riferimento a questa ricerca che è stata fatta sugli aspetti economici e le implicazioni normative nella PA. Da cui alcune criticità anche rispetto ai documenti tipo quello di DigitPA piuttosto di quello del Garante, che sono stati citati, che secondo il nostro punto di vista hanno un approccio un po' ancora, diciamo, iniziale a questo che è il tema. Non rubo altro tempo, lascio la parola a Lorenzo Benussi, che è assurto a collaboratore del Ministro per l'istruzione Profumo, che è stato tra l'altro il nostro rettore, quindi lo ricordiamo sicuramente con grande affetto, e che occupa un ruolo strategico per quanto riguarda l'innovazione, in particolare relativamente al tema Smart Cities. E siccome le Smart Cities si fanno attraverso sensori, attraverso raccolta di dati, analisi di dati, ci è sembrato collocare questa esperienza all'interno del tema dei Big Data.
Allora, buongiorno a tutti, mi sentite?
Sì.
Allora, io sono Lorenzo Benussi, come diceva Alessandro, da febbraio faccio parte della task force che il ministro Profumo ha creato per occuparsi, diciamo, di cose digitali, e che in particolare ha seguito l'elaborazione del decreto crescita 2.0, così nominato, sull'agenda digitale. E parliamo qui di Smart City e mi interessa particolarmente cercare di sottolineare alcuni caratteristiche nazionali sulla definizione di che cosa siano le Smart City, perché credo tocchino i problemi, o comunque hanno affrontato i problemi che sono emersi negli interventi precedenti. E, innanzitutto una breve motivazione del perché si è così insistito sul paradigma Smart City, e anzi chiamiamole d'ora in poi, anche se io sono il primo a sbagliarmi, comunità intelligenti, perché la traduzione non è soltanto una mera traduzione letterale, ma comporta una serie di significati aggiuntivi che in Italia diamo alle comunità intelligenti rispetto al resto del mondo ed Europa. Innanzitutto si è deciso di investire sulle Smart City per accountability sociale, cioè ricerca che ognuno di noi può toccare con le sue mani. Diciamo che è un perimetro, è quello della città, in cui si possono impiegare gli sforzi che varie discipline in vari settori hanno impiegato per lo sviluppo e l'innovazione a un contesto che è un contesto sostanzialmente vicino ad ognuno di noi. Poi perché è un'unità di analisi, l'unità di analisi è un perimetro applicativo e non un settore industriale o accademico, c'è una favorisce naturalmente la multidisciplinarietà ed è allineato con quelli che sarà poi il grande programma di ricerca e di innovazione Horizon 2020 della Comunità Europea. In particolare l'idea è che c'è una politica duale sull'innovazione, che vuol dire che sostanzialmente io investo un euro in ricerca e sviluppo, ma quell'euro viene anche utilizzato per creare servizi ai cittadini. L'idea di base è che le città diventano sempre di più produttrici di dati, sempre di più oggetti in cui l'applicazione della tecnologia può portare effettivamente a un concetto, se vogliamo, di progresso allargato. Esistono poi alcune caratteristiche che hanno le Smart City, almeno dal punto di vista normativo, per come sono state intese: un'architettura particolare per la gestione dei dati e delle applicazioni che si fonda sui principi della condivisione e del riuso, per cui la creazione di uno spazio di condivisione sui dati, e poi cercherò di spiegare perché anche relativamente a quanto detto prima, delle chiare regole di ingaggio tra pubblico e privato e nuovi modelli di procurement, procurement precommerciale, procurement innovativo, partnership pubblico-privato, sono gli strumenti finanziari sui quali si devono trovare le risorse per lo sviluppo delle smart city, una strumentazione finanziaria innovativa legata al concetto di social innovation, e anche qui credo che sia importante sempre ragionare su tecnologie, per cui aspetti più tecnici e aspetti più civili, se vogliamo, per cui l'idea forte delle comunità intelligenti è quella che siano anche luoghi di innovazione sociale, dove la tecnologia non è soltanto l'utilizzo dell'infrastruttura di trasporti in modo più efficiente, ma anche un'infrastruttura di trasporti che aiuti a diminuire le diseguaglianze sociali. E in ultimo un'azione concreta, appunto, e misurabile, un'accountability dell'innovazione e della ricerca, che è un tema estremamente importante nel momento in cui le risorse per l'innovazione e la ricerca, soprattutto pubbliche, diminuiscono, e di conseguenza dobbiamo spiegare alle persone perché si fa ricerca e innovazione. E, dal punto di vista pratico, questo cosa ha portato? Ha portato a un grosso investimento finanziario in Italia nell'ultimo anno su una pluralità di temi. In ognuno di questi temi i dati, la loro gestione, il loro utilizzo sono centrali, e per cui insomma si va dalla sanità al welfare, all'energia, all'ambiente, alla mobilità, sostanzialmente tutto quanto è possibile riferire alla città, però questi temi verticali si devono poggiare, e questa è un po' l'idea, su un'architettura complessiva. Un'architettura complessiva che ha due obiettivi: da una parte un obiettivo di efficienza e dall'altra un obiettivo di apertura. Efficienza perché, mi richiamo alla presentazione di Giuseppe Vacciago prima, perché è chiaro che questi sono strumenti in cui fare efficienza di gestione, diciamo, di ambienti urbani. Efficienza che vuol dire anche purtroppo controllo, per cui efficienza nell'andare a combattere il crimine. Però apertura, perché il rovescio della medaglia è che un'eccessiva efficienza può diventare sostanzialmente qualcosa di molto simile a una dittatura. Come dicevo, dei temi verticali che si appoggiano su un'architettura formata da aspetti di architettura informativa, aspetti di finanza innovativa e aspetti di governo. Parte importante in tutto questo, anche questa caratteristica nostra, è quella di aver sottolineato l'aspetto di monitoraggio, per cui questi dati, quantomeno nel contesto italiano, nel contesto delle policy italiane, devono essere utilizzate per un sistema di monitoraggio che si sta elaborando con Istat, che permetta di calcolare l'impatto, e questa è un'altra parola chiave fondamentale. Ultimo elemento di innovatività è quella che abbiamo chiamato lo statuto delle comunità intelligenti, e per cui una carta che non a caso si chiama statuto, che va a declinare non soltanto le specifiche tecnologiche di cosa sia una comunità intelligente, ma anche i diritti che i suoi cittadini dovrebbero avere. È un documento aperto, costruito in modo dialogico tra amministrazione centrale e amministrazioni locali, e che ogni amministrazione dovrà andare a firmare nel momento in cui accede a fondi pubblici per questo tipo di iniziative. Per cui, questo per dire che questi temi devono essere accompagnati, cloud computing, big data, devono essere accompagnati a un ragionamento anche, se vogliamo, politico e di libertà civili, oltre che, diciamo, di elementi tecnologici. Frasi, diciamo, ho sottolineato alcune parole chiavi, sono cose che ho già detto, però le città metropolitane diventano un luogo privilegiato di innovazione. Città e metropoli si chiamano comunità intelligenti in Italia perché c'è stata una lunghissima discussione all'inizio di quest'anno, e noi non abbiamo città, alla fine il concetto è che in Italia ci sono due grandi città, Roma e Milano, per il resto non esistono città, esistono piccoli centri, piccoli e medi centri dispersi sul territorio. L'esempio classico è il posto da cui deriva poi la polemica, l'Emilia Romagna, per cui la parte tra Modena, Parma, Reggio Emilia, eccetera, il Veneto. Noi viviamo, per cui non siamo Singapore o non siamo Hong Kong, ma neanche Los Angeles, non abbiamo quel tipo di governance, per cui il concetto di comunità è proprio legato a una nostra peculiare caratteristica. La Social Innovation Agenda, una comunità intelligente, è una comunità, come dicevo prima, che diminuisce le diseguaglianze sociali. E come li diminuisce? Le diminuisce probabilmente mettendo a disposizione i propri asset, anche i propri asset informativi alla popolazione. È un posto dove si sviluppano tecnologie, prototipi e device. Il discorso sulla politica duale è fondamentale, però l'idea è che al restringimento dei budget in ricerca e sviluppo tu devi utilizzare un euro per ricerca con lo stesso euro fare innovazione, per cui cercare di dare un legame stretto tra i due investimenti e creare un contesto di risorse credibile anche per investimenti internazionali, e un'azione corale tra governo centrale e governo locale. Viviamo un'eredità di 20 anni di decentramento che vede, quando si ragiona su questi temi, dei grossi limiti. Non è un caso che si sta ragionando, e sicuramente sarà un tema importante per il prossimo governo, la riformulazione o quantomeno il ripensamento del titolo quinto della Costituzione e dei rapporti di governance tra centro e periferia. Le smart city appunto sono anche un modello di pianificazione territoriale, un modo per rispondere a bisogni sociali emergenti su scala urbana ma anche su scala comunitaria, una grande infrastruttura tecnologica. Allora, questo richiamiamo un po' anche la linea di questo convegno, cioè noi stiamo creando delle città in cui la parte informativa è diventato uno dei livelli, uno dei layer fondamentali di cui si compongono appunto le città. Stiamo creando dei sistemi che raccolgono queste informazioni e creano sostanzialmente un'immagine allo specchio, una città virtuale. È estremamente importante gestirli sia in modo strategico che in modo aperto, e un po' questa è la cifra del mio intervento. Prospettiva credibile per investimenti, un sistema informativo pubblico evoluto, cosa che in Italia è molto rara, soprattutto completamente pubblico e non pubblico e privato, come strumento in cui i dati siano uno strumento di partecipazione e insomma in ultima istanza di progresso. Alcune caratteristiche delle smart city sono un'architettura insomma in cui ci sarà una piattaforma, un sistema sostanzialmente informativo complesso con una piattaforma del riuso per la promozione degli open data e per il riutilizzo di software già sviluppato da altre amministrazioni, un catalogo nazionale dei dati, un sistema di monitoraggio sostanzialmente fatto così, molto 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 semplicemente, in cui però lo statuto delle comunità intelligenti, per cui un documento anche di indirizzo politico, diventa un po' la cifra dell'implementazione tecnica. Il sistema di monitoraggio dovrebbe essere utile sia per l'accountability, sia per andare a reindirizzare, no, a rifocalizzare eventuali interventi, sistema di monitoraggio che per il paradigma open data deve essere condiviso con i cittadini. E la carta appunto della cittadinanza intelligente fa un po' ridere, però è esattamente questo framework politico e non soltanto tecnico. La speranza è quella di creare innovazione sostenibile, inclusione e partecipazione, non soltanto controllo, di incentivare la cooperazione oltre che la competizione, che è qualcosa che in Italia è molto poco praticata, e sostanzialmente proporre un modello non soltanto tecnologico ma anche politico di crescita economica, sì, ma anche di progresso sociale. Ci sono chiaramente dei problemi, e qui cito soltanto dei concetti, però mi preme sottolineare, dopo questa strana esperienza che sto vivendo, il problema del controllo, che è stato così bene stigmatizzato dai relatori precedenti, e qui faccio un po' l'avvocato del diavolo, diventa un problema di strategia a livello internazionale. Cioè, se noi viviamo in un paese, cioè fermo restando che esistono paesi o coalizioni di paesi che hanno strumenti di controllo della cittadinanza così evoluti, se un paese non li adotta probabilmente è in difetto, o quantomeno si deve porre il problema, se non li adotta lui direttamente, che qualche altro paese li possa adottare. Strategie come quelle che abbiamo visto a Los Angeles, se non vengono adottate direttamente dalla polizia italiana, verranno adottate dalla polizia americana sul territorio italiano. Sto esagerando, però non bisogna essere neanche eccessivamente naif nel pensare di dotare da un punto di vista strategico una nazione di questi strumenti. È chiaro che l'altra faccia della medaglia è il controllo sociale, è chiaro che l'altra faccia della medaglia è una specie di dittatura virtuale, di dittatura digitale. Vi è poi un tema, e qui concludo, filosofico-scientifico sulla gestione dei dati, come è stato anche accennato precedentemente. Cioè noi viviamo in un mondo in cui la progressione dei dati, della produzione di dati è esponenziale. Non è altrettanto esponenziale la capacità degli strumenti di analisi di andare a comprendere questi dati. E esistono sostanzialmente, per semplificare in estrema sintesi, due modelli. Un modello più analitico top down, per cui vengono definiti prima in modo molto preciso gli elementi di analisi, l'algoritmo, e poi l'algoritmo si applica al flusso di dati, oppure un modello a cui io sono più affezionato di complessità, che per cui va a cercare di andare a scoprire le proprietà emergenti dei sistemi. Sicuramente non sono uno risolutivo o migliore dell'altro, però se non li utilizziamo tutti e due rischiamo che il proliferare di dati, oltre a creare pericoli per un controllo, diventi anche assolutamente inutile. Di conseguenza l'idea di apertura, di condivisione, di partecipazione non è soltanto una necessità civile, ma è anche una necessità analitica per cercare di andare a sfruttare nel modo migliore la complessità e non perdersi sostanzialmente nel mare di dati che stiamo producendo. Grazie.
Grazie a Lorenzo Benussi, che ha posto, secondo me, un punto su cui occorrerà riflettere, cioè il discorso delle politiche. Cioè i big data sono un aspetto tecnologico, vanno gestiti e ci vogliono delle politiche opportune, e politiche opportune possono far emergere più gli aspetti positivi e meno gli aspetti, diciamo, di criticità, o perlomeno possono contenerli. L'ultimo intervento prima della discussione, Federico Morando, LinkedIn Open Data è serendipità versus finalità.
Grazie Alessandro Mantelliero e a tutti gli organizzatori. Io, proprio trovandomi ultimo di un panel con così tanti spunti, non volevo arrivare con delle slide con altre N punti, e non volevo fare un riassunto sul tema Open Data, perché temo che la maggior parte dei presenti abbia negli ultimi 3 o 4 anni subito almeno 1 o 2 presentazioni del sottoscritto, di Lorenzo Benussi, magari, insomma, di altri dei partecipanti sul tema dati aperti. In realtà quello che volevo portare, diciamo, è una singola idea, cioè che siamo diventati abbastanza grandi nella discussione su Open Data per riconoscere il fatto che i grafici con cui andavamo in giro negli ultimi 2 o 3 anni, in cui si diceva da una parte ci sono i dati pubblici, dall'altra parte ci sono i dati personali, i due insiemi sono disgiunti, non preoccupatevi, incominciamo ad aprire questi dati pubblici per generare serendipità, usi inattesi a fini di innovazione, principalmente per fare in modo che gli orari dei mezzi pubblici cittadini siano utilizzati nelle app su smartphone o siano disponibili con N traduzioni con le interfacce di Google Maps, o per fare in modo che vengano mescolati i dati sui trasporti e quelli sui prezzi delle case, per far trovare qualcuno una casa relativamente economica vicino al luogo di lavoro e cose di questo genere. Ecco, tutte queste cose erano vere, sì, però erano un pezzo della realtà. Dopo 3-4 anni di lavoro abbastanza intenso su Open Data, abbiamo incominciato a vedere anche norme e di legge, ed è questa la seconda parte a cui poi volevo arrivare nel mio intervento, in cui chiaramente si comincia a focalizzarsi non solo sulla serendipità, sulle opportunità di innovazione e di efficienza generate fuori dalla PA con i dati della PA, ma si comincia a parlare anche molto di trasparenza e di possibilità di utilizzare i dati per eliminare un po' di inefficienze, eventualmente anche un po' di corruzione dentro la PA stessa. In due modi, in realtà. Uno, che è sempre poco problematico come il precedente, cioè aprendo il dato la PA pensa al suo patrimonio informativo, fa un po' un censimento, si pone il problema che qualcun altro guardi questi dati e quindi li cura maggiormente, e questa è la parte, diciamo, che non crea particolari problemi, salvo il fatto che si dà un incentivo ulteriore chiedendo che i dati siano aperti di default, a far sì che i dati siano, diciamo, curati in maniera maggiore. Però poi c'è anche la parte chiaramente di trasparenza un po' obbligatoria, un po' imposta a livello centrale, magari c'è l'intersezione tra questa trasparenza e processi come quelli della spending review, in cui si vogliono mettere assieme un po' di intelligenze che vengono da fuori, magari a un po' di lotta di nuovo ad allocazioni di fondi pubblici non ideali dal punto di vista della trasparenza. Quindi rapidamente volevo citare due casi. Uno, due casi, diciamo, presa di coscienza del fatto che questi dati pubblici e i dati personali in realtà sono insiemi che parzialmente si sovrappongono. Uno è l'unica applicazione che io conosca che fa uso in Italia di dati personali e che è stata oggetto anche di un parere del garante, che ha valutato positivamente la possibilità di utilizzare questi dati anche in assenza di un'informativa individuale. Si tratta di una piattaforma che si chiama Voglio il Ruolo, che probabilmente in una delle presentazioni di cui dicevo prima avete già sentito nominare. È un progetto in cui si usano le graduatorie d'ingresso a ruolo degli insegnanti per fare una sorta di business intelligence, in cui si dice, per esempio, all'insegnante precario: se tu andassi a vivere in provincia di Matera saresti più in alto, più in basso nella graduatoria rispetto al caso in cui vivi nella provincia di Torino, per esempio. E qui non abbiamo ancora il conflitto, diciamo, serendipità finalità. I dati delle graduatorie di ruolo sono stati raccolti precisamente con lo scopo di permettere agli insegnanti di capire dove si trovavano nella graduatoria di ruolo. I ragazzi di questa piattaforma Voglio il Ruolo hanno semplicemente fatto un lavoro tecnicamente, gestionalmente più efficace, più mirato di quello che faceva per conto suo un provveditorato o il Ministero dell'Istruzione. Quindi sono riusciti, con la stessa graduatoria e più o meno con gli stessi dati, a dare un servizio leggermente più utile, e quindi anche a farsi pagare agli insegnanti precari 10 euro all'anno per vedere quei dati in un modo più efficace. E quindi questo è un caso, diciamo, da manuale, in cui semplicemente le intelligenze esterne alla PA prendono il dato della PA, lo rendono leggermente più fruibile, facendoci anche un piccolo margine di profitto sopra. Altro caso un po' particolare in cui finalità e serendipità sono scontrate un pochettino di più è quello che viene dai CV della famosa operazione trasparenza, che era stata in particolare così un cavallo di battaglia del ministro Brunetta. Qui effettivamente l'intenzione iniziale, no, di mettere a disposizione CV e stipendi dei dirigenti pubblici a disposizione di chiunque su internet, nella famosa sezione valutazione trasparenza e merito, ha avuto direttamente successo, nel senso che bene o male quasi tutti i siti delle pubbliche amministrazioni hanno questa sezione, hanno i loro CV. Di fatto però poi si è scontrata con tali e tante qualificazioni, anche di tipo tecnico, anche sulla base di osservazioni del garante, relative al formato PDF, relative alla non indicizzazione da parte dei motori di ricerca, per cui non c'è cosa più opaca della sezione trasparenza, perché non si riesce sostanzialmente a ritrovare per esempio un'informazione riguardo al fatto se un dirigente o un consulente abbia ruoli in due diverse PA, perché Google non te lo dice. Quindi tu devi andare nella sezione trasparenza e merito di tutte le amministrazioni italiane, guardare che cosa c'è, leggertelo sostanzialmente coi tuoi occhi, perché il PDF ti rende l'indicizzazione un po' difficile, e a quel punto forse scoprirai quello che stavi cercando. Quindi qui c'era una potenziale sovrapposizione che si era visto tra Open Government Data e protezione dei dati personali. Si è deciso, del resto in linea con la lettera anche della direttiva europea, che semplicemente la protezione dei dati personali prevaleva e la parte di Open Government Data si riduceva a un open molto relativo, e anche a un data molto relativo, perché c'era il CV ma non c'era un dato estraibile strutturato. E poi, diciamo, facendo un po' un salto in avanti a qualcosa che ancora non è stato messo in pratica, se non forse in uno o due casi in Italia, arriviamo al decreto sviluppo, il primo, però nella parte che già riguardava delle misure sull'agenda digitale, quindi era la versione alfa di quello che poi è stato espanso nel secondo del decreto sviluppo, quello sull'agenda digitale. E qui nell'articolo 18 si parlava appunto di apertura di dati per quanto riguarda tutte le concessioni di sovvenzioni e altri pagamenti da parte della PA, con l'unica qualificazione che le sovvenzioni e i sussidi erano pubblicati solo nel caso avessero ad oggetto delle imprese, come beneficiario delle imprese, mentre tutti gli altri dati e tutti gli altri corrispettivi riguardano anche i casi in cui sia un semplice cittadino che però, o un professionista che individualmente fornisce alla PA un bene o un servizio. E questi dati si prevede che vengano pubblicati con indicazione di nome, cognome, dati fiscali del beneficiario, nome, identificazione del funzionario, del dirigente che è responsabile del procedimento, oltre che del suo ufficio, link a contratti o capitolati o CV del soggetto che riceve questi fondi. Insomma, si prevedono tutte queste cose e peraltro le si prevedono in formati aperti, riutilizzabili, indicizzabili dai motori di ricerca. Quindi adesso siamo andati all'opposto, l'area di intersezione tra dati personali e diciamo open government data, salvo il caso specifico delle sovvenzioni a privati cittadini che non eroghino beni e servizi, quindi giustamente direi salvo il caso del sussidio per la mensa o così via che direttamente o indirettamente segnala equivale a un dato sensibile perché ha a che fare col reddito, con la situazione socio-economica diretta del beneficiario. Comunque salvo questi dati qua, tutte le altre spese che ammontano a più di 1000 euro, in questo caso a pena della azionabilità legale del provvedimento con cui si fa la spesa e con una responsabilità diretta del dirigente che ha preso la decisione, finiscono su internet in questo modo. Ecco, quindi il mio contributo più che altro da ignorante in termini di tutela dei dati personali era portare alla vostra attenzione questa cosina qui, diciamo, questo tsunami che è stato deliberato diciamo a giugno di quest'anno, è stato convertito in legge ad agosto, come la maggior parte delle leggi che riguardano la trasparenza che sono citate in questo provvedimento, strano, sempre ad agosto. Ecco, comunque questa cosina sarà in teoria applicata entro la fine dell'anno, poi un po' peculiare il fatto di avere lo stesso giorno come data di ingresso diciamo in vigore di eventuali provvedimenti attuativi e anche delle norme stesse, per cui durante la notte del 31 dicembre ci sarà un gran lavoro in tutte le redazioni web delle pubbliche amministrazioni italiane per implementare prima del 1 gennaio i regolamenti attuativi che riguardano questo decreto. Però qualcuno ha già incominciato a farlo, per esempio il Comune di Firenze ha pubblicato un dataset che si chiama Dentro il bilancio, in cui effettivamente mettono più o meno queste informazioni qua. Non c'è il nome del dirigente o del funzionario, c'è solo il nome dell'ufficio. Questa non credo che gliela lasceranno passare perché è in palese violazione della lettera della norma. C'è un riferimento al provvedimento con cui si assegnano questi fondi, ma è semplicemente un riferimento alla determina dirigenziale senza link, e immagino che la determina, se va bene, sia nell'albo pretorio online per 15 giorni. Per cui insomma diciamo, è un riferimento che poi probabilmente il cittadino perde. Quindi va ancora migliorato, ma tutto sommato sono stati i primi in un contesto in assenza di provvedimenti attuativi per cui vanno comunque lodati, però ecco, da qui a fine anno bisognerà porsi la domanda su come fare questa cosa in un modo sensato, magari anche su come linkarla in modo sensato al discorso sulla pubblicità dei curriculum, che fatta come era fino ad oggi sinceramente non ha avuto alcuna utilità, perché per esempio non permette non so, anche un accademico che si chiedesse anche a livello aggregato, non so, qual è la varianza della retribuzione di risultato dei dirigenti italiani? Ovvero, per caso prendono tutti lo stesso premio a prescindere da quello che fanno, oppure varia? Ecco, senza dire se uno merita o non merita, questa roba qua non si può fare perché il formato dei dati già non ve lo consente, per cui anche lì c'è qualcosa da fare, però sicuramente il mio spunto per la discussione è questa norma qua, rispetto alla quale c'è una previsione che dice che questi dati vengano pubblicati in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, letterale. Come si fa, secondo voi, ad applicarla bene, in modo sensato, anche cosciente dei rischi di privacy, ma comunque compatibile con questo disegno, con il ruolo delle intelligenze collettive, magari con l'incrocio con altri dati? Io non lo so, purtroppo. Grazie.
Direi che ci sono stati vari interventi e guardando anche i miei studenti che sono in sala, cioè noi siamo poi un po' tecnici perché siamo giuristi o imprestati in parte all'area giuridica e quindi a volte ci parliamo anche in un linguaggio un po' nostro, ecco, per addetti ai lavori. E vorrei proprio nell'ottica del dibattito cercare di allargare il discorso più su quelle che sono le linee guida, che sono i principi e poi ovviamente ognuno farà l'osservazione che riterrà opportuno. A me sembra che ci sia un rapporto tra cittadini, pubblica amministrazione e di nuovo cittadini, perché lo vedo a tre. Perché da un lato abbiamo il discorso del cittadino che dà i dati o la pubblica amministrazione si prende i dati del cittadino, e questo è il cittadino normale, siamo tutti noi. E qua c'è un discorso, pensando soprattutto a quelli che fanno molto uso dei social media, e c'è un discorso di quanta capacità ci sia del singolo di intendere quello che sta facendo. Molti studi anche recenti dicono che c'è nelle generazioni più giovani una maggiore sensibilità, ma a me da giurista viene il dubbio quanto sia importante ancora il consenso, cioè quale sia il ruolo del consenso, una normativa molto incentrata sul consenso rispetto a un fenomeno quale i big data, che raccoglie i dati per un fine e poi li usa per un altro, perché i big data sono quello, sono una deviazione al principio finalistico della raccolta dei dati. Allora quanto poi il consenso possa servire, come sia... E poi c'è un altro aspetto, la PA raccoglie i dati dei cittadini, li utilizza e secondo me li utilizza anche bene, il discorso delle smart cities o altre esperienze, un discorso di uso positivo e non controllante dei dati, ma anche qua la PA lo fa molte volte da sola o insieme ai privati, e allora c'è il problema, ma queste partnership pubblico-private, ma gli standard, ci pensiamo a dare degli standard, perché altri stati, tipo gli Stati Uniti, che credono alla partnership pubblico-privato sul cloud, hanno dato degli standard, FedRAMP è una forma di standard. In Italia si parla tanto di questo, però non capisco poi che garanzie abbiamo come cittadini. E in ultimo il discorso, gli altri cittadini quali sono? Io pensavo alle imprese, cioè i big data e gli open data, li vediamo sempre nella PA, però quanto potrebbero invece esserci degli open data da parte dei privati e delle imprese, e quanto questo potrebbe incidere anche in termini economici e come la PA ha superato l'idea del tesoretto, i miei dati sono solo miei, meglio che l'ufficio a fianco non sappia che cosa ho io dentro la scatolina, e beh forse anche le imprese private, e parliamo di un ateneo che con le imprese private ci lavora un sacco, questa ansia che tutto quello che è dato relativo all'impresa sia strategico, che tutto sia abbia bisogno di protezione massima, beh forse non aiuta né loro né nell'ecosistema in generale. Quindi direi, secondo me queste sono un po' le sollecitazioni che mi sono venute in mente, e vorrei chiedere appunto ai panelist cosa ne pensano, qual è la loro opinione su uno, su questi, di questi punti, ecco.
Ma io credo che da un certo punto di vista questo tipo di fenomeno è ineluttabile, no? È già successo, non è soltanto... Allora, visto che è già successo, ci stiamo chiedendo come gestirlo e che tipo di eventuali norme, ma io credo che più che norme sia importante avere una visione su questo problema. Avere una visione e includerla all'interno di una visione più generale della convivenza civile, dello sviluppo per cui c'è un tema tecnologico e un tema, diciamo, più politico. Dal punto di vista del tema tecnologico, la mia, sicuramente quanto ha detto Alessandro è vero, cioè è necessario creare documentazioni, e le linee guida di GDPR o dell'agenzia credo che siano qualcosa di standard nei contratti, qualcosa di cui abbiamo bisogno per cercare di aiutare le pubbliche amministrazioni a mantenere quantomeno un format decente, diciamolo in questo modo qua. Per cui di evitare, ed è anche uno dei motivi per cui nel provvedimento sulle comunità intelligenti si è fatto tanta attenzione nel voler registrare quanto avviene intorno alle comunità intelligenti in Italia. Cioè non è ammissibile che ci siano fughe in avanti, fughe a destra, fughe a sinistra su argomenti così delicati, cosa che è particolarmente difficile però in Italia, in cui ogni amministrazione agisce in un sistema molto complesso, per cui, per dirla con un eufemismo, in cui praticamente ognuno fa quello che vuole. E questo appunto non è, è molto pericoloso, perché si rischia di dimenticarsi, di creare sostanzialmente maggiori costi di transazione, se non addirittura di creare dei problemi proprio di gestione di questi dati. E, d'altra parte, quello un po' la provocazione che ho detto prima, non possiamo, consci della pericolosità della gestione dei dati, esimerci da raccoglierli e trattarli. Altrimenti succede, purtroppo ne ho esperienza diretta, che multinazionali estremamente competenti su questi temi vengano assoldate dal governo per fare dei mestieri, chiamiamoli così, che noi non siamo in grado di fare da soli. E in Italia, facciamo degli esempi molto banali, però abbiamo un grosso problema di evasione fiscale, abbiamo un grosso problema di criminalità organizzata. Mi preoccuperei moltissimo se venissero assoldati terze parti per gestire questi tipi di problemi, perché l'Italia non è in grado di utilizzare queste risorse. Per cui noi dobbiamo, io credo appunto che sia già successo, dobbiamo capire da una parte come mantenere uno standard di decenza, chiamiamolo così, per cui uno standard che tuteli tutte le parti. E abbiamo una serie di norme, ce ne sono moltissime, credo che abbiamo bisogno di ancora ulteriori norme, lo dice chiunque che ha scritto norme negli ultimi 4 mesi della sua vita, però non credo che sia quello il punto. Abbiamo bisogno di buone pratiche, abbiamo bisogno di condivisione e abbiamo bisogno però anche di azione, altrimenti rischiamo di essere sostanzialmente periferie di un impero informativo che vede sicuramente due grosse superpotenze a livello mondiale, probabilmente tre, e in cui l'Italia, ma anche l'Europa, rischia di essere veramente accessoria, e questo è ancor più forse pericoloso.
Di tutte le sollecitazioni che sono state dette, mi viene in mente soltanto l'ultima, anche perché io ho delle limitate competenze da povero avvocato penalista. Quindi dico soltanto che negli ultimi 2 anni, forse 3, ho lavorato intensamente su quella che oggi a livello europeo si chiama Public-Private Partnership, ossia una cooperazione tra pubblico e privato. Sono arrivato a una conclusione un po' inquietante, cioè che il public ritiene che il private possa lavorare, visto che è private, e loro stanno a guardare. Cioè questo è purtroppo la terribile situazione in cui ci troviamo. Cioè il public ha mantenuto, diciamo, le sue radici originarie, per cui lavora il private, anche però con i dati del public. E questa è la cosa un po' più inquietante. Cioè prima c'era una separazione, adesso quello che è emerso dalle relazioni di oggi, c'è una condivisione intrinseca e pericolosissima nel momento stesso in cui un privato si mette a maneggiare dati del pubblico. Il pubblico non può pensare semplicemente che questa public-private partnership, che è necessaria, sia semplicemente, vabbè, guarda, io ti do i dati e fallo tu il lavoro. Sto semplificando al massimo. Ma deve avere maggiore responsabilità, maggiore comprensione del problema. Io mi limiterei semplicemente a dire comprensione del problema, che attualmente non c'è, e che secondo me è alla base del nostro futuro, la comprensione del problema. Il 99% delle volte in cui Lorenzo parla, credo non verrà mai, neanche io lo capisco, ma diciamo io ci provo, mi impegno, lui purtroppo non viene capito, è un ruolo istituzionale. Quindi insomma, per chiudere il discorso, sono preoccupato di questo. Sono preoccupato, faccio un esempio e poi chiudo, di un'altra cosa. C'è stata una polemica a livello europeo che è stata quella del Patriot Act. Il Patriot Act consente sostanzialmente, e questo noi europei ci siamo molto risentiti, agli americani di effettuare delle indagini, okay, senza assolutamente chiedere autorizzazione e passare quindi da rispetto a diritto internazionale attraverso rogatorie o altre attività sui dati di società che hanno base anche Europa, società americane ovviamente che hanno base in Europa. Faccio un esempio concreto: Google, Facebook, Twitter and company. Quindi se un soggetto statunitense ritiene, se una intelligence statunitense o comunque la polizia ritiene che ci possano essere problematiche di terrorismo, quindi limitato il campo, può tranquillamente investigare sui vostri account di Google, di Gmail, di Facebook e tutto il resto. Ah, violazione della privacy, gli americani come al solito vengono in casa nostra e ci rubano i dati. Attenzione, il problema è che noi non abbiamo negli ultimi 20 anni neanche imbastito un minimo di cloud computing europea, perché se uno va a guardare la legislazione, lo stesso può fare un italiano, solo che noi non abbiamo quei tipi di servizi e dobbiamo quindi attaccarci ad altri servizi. Quindi non è così vero, certamente la Reding ha risposto in maniera molto chiara a questa polemica dicendo bisogna ovviamente rispettare i limiti giurisdizionali. Poi hanno iniziato gli svizzeri, Cloud Sigma, che è una cloud computing svizzera, a dire, a mettere come pubblicità noi sostanzialmente siamo esenti dal Patriot Act perché non la rispettiamo, e quindi tutti a utilizzare il servizio svizzero. E allora forse la Reding si è resa conto che il problema è di natura commerciale, cioè dobbiamo anche sotto questo profilo essere un pochino più attivi e cercare anche di iniziare a dare delle alternative reali a quelle che sono le alternative attuali, che sono efficaci e più funzionanti delle nostre. Quindi queste sono le mie due uniche considerazioni.
Solo una cosa, perché cloud è una mia vecchia passione, quindi non riesco a è il discorso della Reding insieme al discorso della Cruz, che lei dice dobbiamo
dimenticavo che avevo Alessandro di fronte.
Dobbiamo fare
che rischio ho preso.
Dobbiamo fare la strategia per un cloud, un'industria cloud europea. Cioè, quello è il discorso, e secondo me anche il regolamento è in discussione e nient'altro che lo strumento giuridico che viene utilizzato in certo qual modo anche in ottica competitiva, nel senso ha un aspetto anche competitivo, non a caso gli americani parlano di violazione dei trattati internazionali su questi temi, quindi pensano di andare a contestare questo regolamento, perché il discorso è un po' quello: noi non abbiamo un'industria forte, non possiamo competere sull'industria, quindi farci il cloud europeo e fischiarsene a questo punto di servizi che vengono offerti da Google alle scuole piuttosto che a altri settori della PA, e allora cosa facciamo? Aumentiamo gli standard normativi, è quello che effettivamente si chiede anche al governo, è di creare degli standard normativi, degli standard che garantiscano la tutela dei dati. Se noi avessimo delle industrie nostre europee già allineate con le nostre politiche non avremo questo problema. Quindi in realtà, e qua è bello parlare al Politecnico perché è un po' di lezione per questo, l'aspetto normativo, l'aspetto imprenditoriale vanno necessariamente assieme, perché possono agire assieme o possono agire divergendo. Se ci fosse una scelta convergente di normativa e di imprenditorie potremmo avere dei sistemi più sicuri, più competitivi, e fare anche dello standard europeo, che tra l'altro ha avuto un certo successo, standard in materia di data protection europeo, fare anche uno standard che abbia un impatto industriale significativo. Non a caso alcune imprese europee stanno facendo concorrenza negli Stati Uniti dicendo noi siamo imprese europee, tuteliamo la privacy meglio dei vostri servizi, e gli americani questo non l'hanno apprezzato tantissimo.
Posso aggiungere, perché l'hai citato molto bene, no? Abbiamo questo, che poi è tema di discussione internazionale in questo periodo, abbiamo questa grossa potenza informativa delle major americane, major large company americane, che ha una grossa efficienza perché pervasiva. Dall'altra parte, per dirla tutta, abbiamo un governo centralizzato, estremamente organizzato, estremamente efficiente, che è il governo cinese, che ha altri strumenti per raggiungere lo stesso livello di efficienza. Allora, definire una posizione europea in questi due, diciamo in mezzo a questi due poli, è estremamente importante, altrimenti semplicemente loro continuano a fare quello che stanno già facendo.
Io raccoglierei una provocazioni che ho, dei temi di analisi che ha posto Alessandro, quello sul consenso. Nelle mie slide, quando ho fatto il discorso, voi avete capito che io sul consenso ci credo poco. In effetti ormai il consenso, secondo me, è uno strumento, sì, che ovviamente è previsto la norma, sarà previsto, penso sempre,
ma tutto sommato non so quanto serve il consenso a tutto il cittadino. Noi siamo abituati a dare sempre il consenso quando a furia di click o anche a barrare caselle. Fondamentalmente noi il consenso diamo sempre, quindi secondo me quello è uno specchietto per l'odole, ma non tutela il cittadino. Dove io vedo la tutela del cittadino è in parte quello che hanno detto i colleghi relatori, e cioè una maggiore trasparenza, quindi le persone devono sapere, ecco questo sì, ed è per quello che io mi batto sempre molto sull'informativa. Si è parlato prima di Smart City, all'edizione estiva di quest'anno di e-privacy con l'ingegner Agostini abbiamo fatto una chiacchierata sul smart grid, ovvero quei contatori intelligenti che da noi in Italia abbiamo praticamente ormai tutti, perché l'Enel ce li ha piazzati praticamente dappertutto, che in gran parte dei paesi in giro per il mondo ha sollevato invece delle proteste per strada delle popolazioni. Ma tanto per dirvi la potenza di questi contatori, con questi contatori l'ente gestore è in grado di sapere quante persone in una determinata fascia oraria sono in casa vostra, che elettrodomestici sono accesi, e addirittura anche, seppur ovviamente con certi limiti, sapere che programma televisivo state guardando. Perché se voi state guardando un documentario, state guardando un programma televisivo molto tranquillo, avete un certo tipo di consumo. Se invece state vedendo dei film di azione, per esempio, avete un altro tipo di consumo. Tanto per dirvi quanto può essere pervasivo una cosa che in Italia ormai abbiamo tutti, non ha sollevato nessun tipo di problema, se non tutti contenti perché possiamo fare la telefonata per modificare la lettura della nostra bolletta. Vi ricordo anche che questo tipo di strumenti si basano su tecnologia GPS, quindi non il massimo, scusate, GSM, quindi non il massimo ormai della sicurezza possibile. Grazie.
Ma io volevo solo citare, poi diciamo vi spiego perché secondo me è collegato. Professor Calderini, così va bene sia al Politecnico che col MIUR, sul fatto che la spending review dovrebbe essere un investimento in ICT. Poi è un po' strano sentirlo dire in un contesto in cui si fa una spending review che magari non necessariamente coincide con un investimento in ICT. Sul fatto che tutte queste cose su cui stiamo ragionando, in realtà è anche il ruolo della PA un po' stretta tra i player privati e altri player pubblici di altre dimensioni, sono anche legate al fatto che l'investimento in ICT e sulla spending review e sull'open data e sulla smart city è insufficiente, e purtroppo noi siamo in una situazione in cui le amministrazioni pubbliche italiane non sono in grado di essere al passo con i privati, neanche con i privati italiani, in termini di qualità dei loro sistemi informativi, per cui diciamo tutti questi discorsi che stiamo facendo sono soggetti a questa importante qualificazione, però, cioè che è difficile immaginarsi una leadership dell'amministrazione pubblica, per esempio nell'individuazione degli standard e così via, se poi grossi sforzi, per esempio quelli relativi all'apertura dei dati, che di per sé non sono un fine ma sono solo un tassello nell'ambito di cose più grandi, come il discorso Smart City, in realtà è un discorso talmente ampio da essere quasi totalitario, cioè o una città vuole essere smart o dumb, sono tutte smart, no? Quindi le città vorrebbero funzionare meglio investendo in tecnologie che, spendendo non troppo, diano la possibilità di fare meglio, e queste tecnologie sono quelle dell'ICT, per cui torniamo al discorso smart city, significa utilizzare un po' le intelligenze diffuse dei cittadini e un po' i tuoi sistemi informativi e un po' di sensori per cercare di spendere meno e fare meglio, o spendere tanto uguale e fare meglio. Per cui secondo me, anche se questo è un pezzo leggermente meno legato al discorso privacy, il focus di tutti i prossimi provvedimenti normativi dovrà essere su come spostare un pochettino di soldi, riducendo però il numero di norme, perché effettivamente, per esempio, gli sviluppi di cui parlavo prima sono una testimonianza del fatto che siamo sottoposti a un diluvio normativo. Poi ecco, in questa stanza ci sono grandi esperti di CAD, per esempio, ecco, non sarebbe interessante studiare qual è la percentuale del CAD che è stata applicata prima di essere cambiata, no? Cioè noi ci ritroviamo a inseguire una norma che era già di livello probabilmente d'avanguardia un po' d'anni fa, è diventata futuristica, adesso è fantasmagorica, nel senso che è veramente una norma che, se applicata al 70%, probabilmente ci garantirebbe di essere un paese all'avanguardia, però poi si scontra con dei problemi applicativi e veramente forti. E nell'ambito dei dati aperti, così una provocazione che volevo portare e che è un altro, diciamo, cambiamento di paradigma rispetto ai ragionamenti che si facevano all'inizio dell'apertura dei dati pubblici. All'inizio si diceva, cioè, apriamo qualunque cosa, non importa l'ordine, non importa scegliere, incominciamo, ed era giusto, abbiamo incominciato. Adesso non c'è più nessuno che ha il coraggio di dire che non si debbano aprire i dati pubblici. Ecco, a questo punto potremmo incominciare a individuare dei minimi standard per aprire tutti, almeno in un certo livello di amministrazione, tutti i comuni aprono questi quattro dataset che sicuramente hanno, e li aprono magari con questo formato. E sicuramente questo si può fare davvero per cose semplici. Tra queste cose semplici ci sono, per esempio, queste informazioni sulla spesa, che hanno una parte semplice e una parte difficile. La parte di difficile è poi la semantica dell'oggetto della spesa, cioè dire classificare i tipi di spese, però la parte facile è invece come identificare il funzionario che ha deciso, l'impresa che ha ricevuto il pagamento. Ecco, in uno scenario di questo genere noi non abbiamo delle camere di commercio che ci diano uno URI stabile per ogni impresa, per cui, non lo so, con il sito di Infocamera o di Camera di Commercio / partita IVA o codice fiscale, tu hai l'identificativo univoco nazionale per l'impresa, mentre dentro i sistemi informativi della PA, se tu scrivi SRL con o senza puntini, generi due soggetti diversi in molti casi. Per cui, ecco, ci troviamo in schizofrenia di questo genere. Alcune parti di queste standardizzazioni, come il discorso sull'identificazione di soggetti che magari non sono SRL ma sono imprese unipersonali e così via, e anche le SRL in alcuni casi sono sostanzialmente molto vicine a delle persone, ecco, hanno anche dei riflessi interessanti di privacy, però secondo me sono assolutamente parte di un discorso di standardizzazione e razionalizzazione.
Grazie, ringrazio tutti. Siamo perfettamente in orario, anzi abbiamo 5 minuti di anticipo, quindi sfruttiamo, abbiamo un break fino alle 12.15, poi ritorniamo e iniziamo a parlare di Gov. Per chi volesse, come logistica, all'interno del Politecnico c'è un bar subito andando dritto all'uscita e c'è un altro andando in fondo.
Scusate, posso dire?
Scusami.
No, giusto perché forse in effetti noi abbiamo fatto dei discorsi molto, molto elevati, o insomma almeno che vorrebbero e speriamo lo siano, però credo che siccome ho avuto la fortuna ultimamente di lavorare molto con studenti più giovani di voi, studenti delle superiori, credo che il termine importante sia consapevolezza. Cioè, quanti di voi hanno profilo Facebook? Anch'io ovviamente, ok. Credo che io per primo, ma insomma non so quanti di noi, sappiano, abbiano letto ad esempio quelle due o tre cose che giusto si parlava giustamente di informativa, quelle due o tre cose che Facebook mette a disposizione di tutti per cercare di capire cosa succede con i nostri dati. Siamo molto consapevoli, però è importante che questa consapevolezza che alcuni di noi hanno, è generazionale perché utilizziamo questi strumenti, la portiamo anche a generazioni che magari non hanno idea o sottovalutano queste cose, per cui dicono vabbè, tanto è Facebook, e poi ti fanno vedere che con Facebook ci vinci le elezioni, e qui lancio una provocazione. E per cui questa secondo me è la cosa importante, cioè avere consapevolezza, studiare queste materie, cercare anche di fare evangelizzazione con i propri coetanei, a tutte le età, che uno abbia 30 anni, che uno ne abbia 20, che uno ne abbia 60, perché altrimenti perdiamo un treno che potrebbe essere veramente grave perdere.